Capitolo 7. Un quaderno con la copertina di velluto oltremare. In alto, Remember. Sotto, Lydia, in argento, sormontato da una piccola corona. Nella prima pagina, un mazzetto di erbe montanine tenute insieme con un filo di seta rossa. Più in giù, alcuni versi cancellati, dei quali non si arriva a decifrare che i due primi. Oui, je suis coquette, vous le saviez pourtant. Poi una lunga fila di promemorie scritte con una calligrafia alta, quadrata, tutta ad angoli, calligrafia brutta e di gran moda, che era costata a Lydia una fatica grandissima. Primo, andare dalla sarta per vedere se tiene ancora di quelle peluche celeste rigata in color muschio, una sottana. Secondo, domandare ad Eva se a Londra è più accreditata la casa di profumeria Atkinson o Rimmel. Provvedere due boccette di estratto Peau d'Espagne e mezza dozzina di sachet per cucire negli abiti. Terzo, mandare Safo al giovane Leonzio, un Gossin quello. Quarto, Paris, Parfumerie Ninon, rue 4 Septembre. Quinto, sabato, conferenza sull'ultima spedizione d'Africa. Andarci sì o no? Se ricevo il cappello che deve spedirmi Madame Colombin, sì. Diversamente, à quoi bon? Sesto, ricordarmi di fare un complimento all'antipatica signora Moriani sui suoi ricevimenti del martedì. Une tuile. Settimo, deve essere proprio impossibile andare alla rappresentazione di Niniche? Persuadere la mamma, lo zio verrà poi. 26 dicembre, sono le 2 di notte. Giustina, finalmente, si è ricordata di lasciare aperto il calorifero, così la mia camera è calda come un piccolo nido, e profumata in causa dell'ilang ilang che rovesciai nel fare toeletta. Al di sopra di questo profumo delicato, la peau d'Espagne, cucita tra la fodera della mia pelliccia, fa sentire la sua nota impertinente. Dei cinque sensi, l'odorato è quello che mi sembra il più idealmente carnale. È certo che il naso non potrebbe suggerirci un pensiero. Tuttavia, mi pare che non avrei difficoltà a scrivere un bozzetto, una novellina o un romanzo. Positivamente, non ho voglia di andare a letto. L'argomento lo troverei subito pensando allo spettacolo di questa sera. Che bozzetto verista! Uno studio sulla Capitelli, per esempio. Dal mio posto la si vedeva tutta, accettando la frase nel suo ampio significato. Che cosa sarà stato poi in piccionaia? È vero che aveva sulle spalle, per sostenere in qualche modo la nube rosea che le serviva d'abito, una rete di perle larga tre dita. Rambaldi le era sempre al fianco, imbecille. Che effetto avrà ottenuto il mio corsage? Dubito che sia un po' troppo alto di dietro. Con gli scolli che usano quest'anno, le malelingue potrebbero sospettare che ho il dorso malfatto. Ma a bonne revanche. Quello che proprio non arriverò mai a capire sono le smanie del tenore e i sospiri della prima donna. Che gente sono? Da che mondo vengono? Dove le hanno pescate tutte quelle frasi d'amore, quegli strazi, quelle lacrime? C'è qualcuno che finge di comprendere. Per parte mia confesso che mi sembrano matti. Non deve sembrar matta anche alla Capitelli una donna che si reca di notte sotto alle forche cercando un'erba che la guarisca dal mal d'amore? Eppure la Capitelli agitava il suo ventaglio approvando, tutta attenta alle furie del baritono, ai singhiozzi del contralto, ai fremiti del tenore, mostrando una commozione intelligente per tutti e tre. La situazione del palcoscenico non era molto differente da quella del pubblico. Un palco sì e l'altro no chiudevano Riccardo, Renato ed Amelia. ma a nessuna di quelle Amelie sarebbe venuta in mente la funebre passeggiata e, per verità, a ben pochi Renati, quel funesto ballo in maschera. Gli amanti, poi. Chi mi dà un amante come Riccardo? Gherardi, forse? Il gentleman jockey che dichiara di preferire le stalle ai boudoir? Calmi, che vedrebbe una donna morir d'amore ai suoi piedi senza smettere l'eterno sorriso di scettico? Benelli, che adora se stesso condensato nei suoi articoli? C'era Giavazzi, molto intento allo spettacolo, ma perché una delle coriste è la sua amica del quarto d'ora? E i due marchesini strutti, senza pelo al mento, che parlano in esse, con quella carnagione a bitorzoletti, col nodo dell'ugola grosso come una noce, le unghie lunghe e un cerchietto d'oro ai polsi? Ah, nessuno mi farà credere che possano in nessun momento della vita delirare d'amore. E nemmeno deve essere un appassionato amante Carlino Beolchi, tutto compreso dei suoi milioni, della sua villa, della sua pariglia e dei suoi capelli che cadono. Per quanto io guardi intorno a me, gli uomini sono tutti più o meno così, e le donne anche. Ma dove dunque vanno a pescarli questi drammi d'amore? E se esistessero veramente in qualche plaga del mondo, dov'è la loro tomba? Dov'è la tomba dell'amore? Certamente essa giace, insieme al manto di Hernani e alla scala di Romeo, nei vecchi attrezzi da teatro. Comincio ad avere sonno. Chi sarà stato quel giovane Bruno perduto in fondo al palco di Eva? 2 gennaio, molti balli in vista. Conviene tenerne nota. Per il 15 Soterì in casa Strutti, al 18 ballo di bimbi dalla Marchesa Orombelli, 1 febbraio ballo dai Castel Gabbiano, 14 altro gran ballo dalla signora Mondragon, e poi alle viste un paio di bal masqué, senza contare i tè dansant. 3 toelette nuove ci vogliono subito, ai costumi è tempo da pensarci. Per la festa dei Castel Gabbiano vorrei proprio essere splendida. Devo decidermi per un crêpe vieux rose, tutto sparso di perline iridate, o per un surat celeste fondant, a fasce color d'argento. 3 gennaio. Sono contenta di me stessa. È certo che ho compito una bella azione. Ho dato al marchese Gherardi 50 lire per le cucine economiche. Non l'ho ascoltato quando mi spiegava lo scopo, non so dunque bene di che cosa si tratti, ma infine è una beneficenza. Gherardi dice che pubblicheranno il mio nome sul giornale. È giusto. Sono persuasa che mamma rimborserà subito il deficit del mio borsellino. 5 gennaio. Ho saputo chi è il giovane Bruno visto per la prima volta nel palco di Eva. Si chiama Mario Avella, è siciliano, povero, è ingegnere o studia per ingegnere, non so bene. Dicono abbia molto talento. È bello, ma troppo serio. 8 gennaio. Vi sono delle giornate uggiose, veramente insopportabili. Incominciò Giustina a pettinarmi male, mi rovesciai un'unghia nell'aprire un tiretto. Lo zio mi fece delle osservazioni. Ho perduto uno zaffiro al mio anellino e nevicò tutto il giorno. Si può essere più disgraziati. 10 gennaio. La storia naturale ci insegna che l'uomo è il re degli animali. Oh, sì. 11 gennaio. Busti di Madame Leoti in raso duchesse d'ogni colore, crème, rosa tè, fleur de lis, eliotrope, eccetera, a lire 40, l'accetto assortito al colore. Domani mattina alle ore 10, funerale del conte Colombo. Che idea di seppellirlo così per tempo, ma sarà un funerale interessante. 16 gennaio. Graziosa la soterie di ieri sera. Se quei due fratelli Strutti non fossero così stupidi. Il fiore della nostra aristocrazia. Si parla tanto di educare la donna, di istruire la donna, di elevare la donna. Trovo che questo è un disinteresse grandissimo da parte degli uomini. Chi oserà dire ancora che sono egoisti? 19 gennaio. Carina ieri sera la piccola Lili Capitelli vestita da bergère vatteux. Divertiti, io le dissi, intanto che sei piccina. Oh, rispose agitando il braccino nudo in atto di sfida, mi divertirò ancor più quando sarò grande come mamma. Carina, carina, le dovevo questo complimento per equilibrare la perfidia che lanciai contro sua madre. Calmi, in presenza di molti altri, mi domandò se conoscevo il costume indossato dalla signora Capitelli. Certamente, risposi, non vede che rappresenta la carità? A furia di vestire gli altri, lei è rimasta senza. 29 gennaio. Thea, baronessa von Stern, è venuta in Italia per la morte del padre. È in stato interessante e mi parve molto brutta. Veramente, quale donna è bella in quello stato? È una mostruosità. Se mi marito, voglio mettere nel contratto a patto di non avere figli. 28 gennaio, 5 giorni con l'infreddatura. Se non sono morta di noia è un miracolo. L'infreddatura deve essere certamente uno dei mali peggiori, creati apposta per fare dispetto. Perché non è da credere che una signora possa rassegnarsi facilmente ad avere il naso rosso, gli occhi gonfi, la voce gutturale, la perdita del gusto e dell'olfatto, tante miserie in una volta sola. Non manco la festa per un capello, ma se la mancavo era proprio il caso di disperarmi. 29 gennaio. Né abito vieux rose, né abito celeste. Una nube, un vapore, un sospiro, un fiocco di neve, un poema di tulle bianco, infine. Per ornamento 50 franchi di violette fresche. Una trovata. 30 gennaio. Ancora 2 giorni. 31 gennaio. La duchessina di Castel Gabbiano avrà un abito preciso al mio, con le rose invece delle viole. Spero che starà male, perché la rosa è triviale in confronto alla violetta, ma intanto la mia idea è sfruttata. Perché non ho una bacchetta magica in mio potere? 1 febbraio. Finalmente. 3 febbraio. Com'è insulsa la vita. Come sono tutti sciocchi, vani, presuntuosi, noiosi. Se volessi dire che gli uomini valgono uno zero, mi metterei in un grave imbarazzo. Perché dovrei trovare una cifra più in giù per le donne? 4 febbraio. Ho ancora un avanzo di mal di testa. Stupida, stupida la vita. 15 febbraio. Che bel sole, splendida giornata. Il mio cappellino bolero sul fondo color avorio della calèche ha ottenuto un successo grandissimo. Quel petit crevé di Giulio Lante mi ha rubato il mio guanto. Sono contenta che era profumato. 16 febbraio. Che cosa fa quel personaggio misterioso di Mario Avella? Lo vedo un po' qui, un po' là, sempre in mezzo alla gente e sempre solo, con l'aria di guardare le nuvole. Ecco un giovane, per esempio, che forma eccezione. È bello e non è sciocco. Ha ingegno e non è vano. Sta nel mondo e non è blasé. È elegante senza essere leggero. È serio senza pesare. Siamo su per giù una quarantina di ragazze della buona società. Ce lo giocheremo a sorte. 19 febbraio. Il paré qu'il a des femmes, impossible à écrire. Ma sarà vero? 19 febbraio, sera. Vorrei per 24 ore essere un uomo. Solamente 24 ore, per sapere, a patto di ritornare donna. Non potrei rinunciare alle mie mani e ai miei piedi. 3 marzo. Stavo preparandomi per andare al corso delle maschere. Castel Gabbiano, i due Strutti, Carlino Beolchi, Giulio Lante, perfino quel grosso rusticone di un marchese Gherardi, mi avevano promesso dolci e fiori a valanghe. Credo che Castel Gabbiano si ostini ad essere innamorato di me, perché ha una gelosia orribile di Giulio Lante. Mi divertono tutte e due. Infilavo i guanti quando mi capitò Costanza. Bisogna dire che io le voglio bene davvero, perché la sua comparsa, anche in quel momento, mi fece piacere. E siccome le dovevo una specie di dédommagement per la mia brusca fuga di quest'autunno, le gettai le braccia al collo. Sotto le pieghe del suo rigido mantello all'inglese, di una ruvidezza da frate zoccolante, mi colpì la gracilità del suo corpo. La guardai in faccia e mi parve ancor più pallida e sottile. I suoi occhi azzurri avevano la solita espressione serafica, gettata come un velo sul lampo di una volontà indomabile. Si fermò poco, mi disse che era venuta in città per vedere un nipotino ammalato, ma che tornava subito alla sua valle, nella casa triste e severa dove ha passato l'inverno sola con sua madre. Non ebbi il coraggio di trattenerla. Ella partì e mi parve che avesse lasciato nella mia camera un soffio gelato, più immaginario che reale, come si devono sentire nelle ampie chiese gotiche, all'alba. M'era quasi passata la voglia del corso. Per fortuna avevano attaccato il coupé. Dico per fortuna perché non ho mai riso tanto. Quei giovinotti sono amenissimi quando ci si mettono. Sicuro che bisogna lasciarli parlare. 4 marzo. Ali Wright. Stanotte, domani, dopodomani ancora. Sono mezzo morta dalla stanchezza, quantunque stia a letto buona parte del giorno. Purché non mi vengano le pesche agli occhi. All right. 7 marzo, quaresima. Primo, mandare dalla sarta. Secondo, 2 sachet di peau d'Espagne. È possibile che vi siano ancora donne capaci di portare mezzelune di gomma elastica sotto le ascelle? Terzo, mandare a prendere le caresse di Jean Richepin. Mi hanno assicurata che è molto interessante e un po' scabroso, ma non occorre dirlo allo zio, né ad altri. Il pudore dei libri è come il pudore personale. Non si arrossisce di essere nudi quando non c'è nessuno che ci vede. 10 marzo. Sail, sail, sail. 11 marzo. In visita da Ilante c'era la Capitelli. Invecchia, se Dio vuole. Vedevo alcune rughe sotto la velettina bianca ben tesa e l'abito nero non riusciva a rendere snella la sua vita che diventa ogni giorno più massiccia. È strana quella specie di densità, quella pasta opaca che inviluppa una donna quando non è più giovane. Si direbbe un velario che scende a commedia finita. 14 marzo. In un crocchio di signore maritate parlavano degli uomini, male si intende. Mi avevano dimenticata ed io stava zitta. La buona marchesa Orombelli, con la sua calma inalterabile di donna grassa e di madre prolifica, tentò di difenderli. «Per carità!» esclamò una signora, togliendo tutte e due le mani dal manicotto e levandole al cielo. «Gli uomini sono un po' come i coltelli usati, bisogna sempre rimetterci o la lama o l'impugnatura». Mi piace questa definizione. 18 marzo. La visita di nozze l'ho gustata immensamente. La Duse è stata inarrivabile, ma mio zio era comico addirittura. Egli credeva che io non credessi. Infine, il pover uomo mi ha divertita più ancora della commedia di Dumas. 19 marzo. È deciso. Gran festa in costume per la chiusura della quaresima. Quanto ridere ieri con Lante. Si sfogliava un album di fotografie artistiche per trovare l'ispirazione del mio costume. C'era la tuffolina del Tabacchi e Lante pretendeva che io le assomigliassi tutta quando mi vede a Livorno a prendere i bagni. Par exemple, i miei calzoni non erano così corti.